Sì, siamo al terzo giorno, oggi è il terzo giorno di uno sciopero generale che è stato annunciato come sciopero generale ad oltranza, quindi senza una data di fine, una di quelle cose che noi qui in Occidente ci siamo scordati, in buona sostanza anche solo come sono fatte cose di questo genere, uno sciopero generale che ha come obiettivo quello di far ritirare il provvedimento della Presidenza della Repubblica Nigeriana che prevede, che ha previsto dal 1° gennaio di quest'anno il ritiro delle sovvenzioni che permettevano un costo, come dire, accettabile per la popolazione della benzina. Come ricordavi tu prima, non è solo questione di trasporti, è anche questione di sopravvivenza minima il prezzo della benzina, perché la rete elettrica nigeriana sostanzialmente copre in parte, solo in parte, le grandi città. Per capirci, a Lagos comunque si calcola che il numero di utenti allacciati alla rete elettrica rispetto alla popolazione sia inferiore al 30%, quindi non sono solo le zone rurali, stiamo parlando dell'immensa periferia di Lagos e nello stesso modo potremmo parlare di Benin City piuttosto che della stessa capitale Abuja, insomma. L'insieme delle stesse città nigeriane per lo più sopravvive dal punto di vista energetico grazie ai generatori di corrente che sono alimentati a benzina. D'altra parte siamo dentro quella contraddizione tipica del neocolonialismo per cui la Nigeria è un grande, grandissimo produttore di petrolio, non ha raffinerie, quindi il petrolio viene estratto ed interamente portato via e dopodiché viene raffinato all'estero, raffinato in Occidente, dall'Occidente rientra nel paese sotto forma di benzina. Questo spiega anche perché ogni tanto ci arrivi notizia di un po' di gente che, come dire, va a rosto perché cerca di bucare gli oleodotti da cui passa il greggio per raccogliere del greggio, raccogliere del petrolio, raffinarlo più o meno artigianalmente, anche lì ci sono scoppie a non finire tra chi si fa la sua raffineria fai da te e riuscire in questo modo, come dire, ad abbattere il costo spaventoso che ha per la vita dei nigeriani il costo della benzina. Quindi la fine di quei sussidi, tra l'altro, ha voluto dire il raddoppio, cioè passare dall'equivalente di 35 centesimi di euro a più di 70 centesimi di euro al litro della benzina, che è un costo in un paese in cui oltre la metà della popolazione sopravvive con meno di $2 al giorno, vi rendete conto, è un costo assolutamente spaventoso. Ripeto, poi con la benzina ci fai di tutto, nel senso che ti muovi, ma che ne so, cucini piuttosto che hai la luce, piuttosto che fai funzionare nelle zone rurali i pochi trattori che sono in corso, piuttosto che tutte le cose che richiedono comunque un dispendio di tipo energetico. Ora, di fronte alla protesta che è massiccia, ricordiamoci che tra l'altro la Nigeria è uno degli stati africani con la più antica storia sindacale, con la più radicata storia sindacale, quindi non stiamo parlando di uno sciopero con caratteristiche differenti da quelle che si hanno nelle società industriali, è uno sciopero vero e proprio guidato dalla centrale sindacale unica che è la centrale sindacale della Nigeria, che ha una storia, come dire, in parte compromessa con i vari poteri e in parte gloriosa nel momento in cui riusciva ad essere realmente espressione dei sentimenti della popolazione, delle classi subalterne nel paese, e che oggi si pone in diretta opposizione rispetto al governo civile. Qui ricordiamo che da pochi anni è subentrato un governo civile ai governi militari senza alterare gli equilibri politici di fondo del paese, e si pone in diretta opposizione a questo governo, che è un governo in piena regola, per usare questo termine un po' come dire, ambiguo e non chiaro, ma insomma che almeno ci rimanda tutti a capire cosa sta facendo, di tipo squisitamente neoliberista. Infatti è anche in quel senso lì, non è una questione semplicemente di bilancio dello Stato per cui sono state abolite le e sono stati aboliti questi sussidi. La motivazione ufficiale del Presidente è per favorire lo sviluppo della concorrenza. Guardate un po' quelle le cose che vengono a dire anche a noi sui vari provvedimenti che ci tagliano il reddito e che ci alzano il costo della vita. In qualche misura sta succedendo la stessa cosa. Quello che c'è da dire è che è in piedi un movimento di resistenza vero e forte, tant'è vero che l'esercito e la polizia sparano sulle manifestazioni, nel nord del paese ci sono stati anche dei morti nei giorni scorsi e presumibilmente non saranno gli ultimi di questa lunga e durissima battaglia. E oltretutto questo movimento ha poi una caratteristica a mio avviso assolutamente importante in questo momento in Nigeria, nel senso che si pone come un movimento di classe che persegue gli interessi delle classi subalterne in rottura con una deriva comunitarista a base religiosa, che è la deriva che soprattutto nel nord a maggioranza islamica sta prendendo piede nel corso di questi ultimi anni. Ricordiamoci anche solo quest'ultimo periodo natalizio, gli assalti alle chiese da parte dei militanti del fondamentalismo musulmano che sono, come dire, che perseguono tra l'altro un'idea religiosa di tipo etnico comunitarista, nel senso che oltretutto la rivendicazione di base di questi signori è quella dell'espulsione di una serie di popolazioni di religione cristiana che provengono dal sud del paese. Quindi, come dire, è un antidoto efficace a questa deriva e può essere solo la lotta di classe. In questo momento si sta ridispiegando con una grossa forza in questo grandissimo paese.
Certo, è molto, questo punto di vista è molto interessante, anche perché nelle ultime settimane è stato dato grande rilievo agli attacchi nei confronti delle popolazioni del sud che sono per lo più di religione cristiana, però situate nelle regioni nord, quindi immigrate di fatto.
Sì, sì, sono immigrati, perché per un lungo periodo il trasferimento della capitale verso il nord è avvenuto 22 anni fa, se non mi sbaglio, e il trasferimento di una serie di produzioni verso il nord ha ribaltato quella che era la classica distinzione tra un sud vicino al mare, cristiano e più occidentalizzante, diciamo, ricco, e un nord islamico, rurale e più povero. In realtà si è, soprattutto sotto i governi militari, che erano per lo più guidati da militari di provenienza del nord del paese, come dire, questo tipo di squilibrio si è molto ridotto, anche perché ci sono stati fortissimi investimenti a favore dello sviluppo del nord. Questo ha comportato da parte del sud, che è più popoloso, ricordiamo che stiamo parlando di un paese di parecchie decine di milioni di abitanti,
160 milioni di abitanti,
160, grazie della precisazione, di 160 milioni di abitanti, e che storicamente aveva una distinzione per cui circa il 70% della popolazione abitava al sud e il 30% al nord. L'effetto migratorio è andato verso il nord e ha portato a un riequilibrio non complessivo, ma insomma oggi si parla di poco più del 60% della popolazione al sud e di quasi 40% della popolazione al nord, e gran parte di questi nuovi abitanti vengono dal sud, sono non solo di religione ma anche di etnia e di tradizioni comunitarie diverse da quelle del nord, ed è su questa base, più che sulle contrapposizioni, come dire, di tipo esplicitamente religioso, che si capiscono alcuni degli avvenimenti degli ultimi anni. Ripeto, una delle cose importanti e interessanti di quello che sta avvenendo è che riuscendo a rimettere all'ordine del giorno le questioni di classe, ovviamente si reagisce anche contro a questo tipo di deriva che è stata rafforzata dallo squilibrio degli investimenti verso il nord e dal flusso migratorio dal sud verso il nord negli ultimi anni.
Certo, è una scommessa che ci auguriamo possa essere vinta, anche per in qualche modo bloccare questa deriva di contrapposizioni religiose ed etniche che finiscono con il fare il gioco di chi continua a tenere un paese che sarebbe potenzialmente ricco se ci fosse un'equa distribuzione delle risorse e che invece è poverissimo. Quindi da questo punto di vista è chiaro che la partita è una partita che va ben al di là della questione dei sussidi sul carburante e del braccio di ferro in corso tra i sindacati e il presidente Jonathan. E quindi è una partita che potremo verificare nei prossimi mesi come si svolgerà. Hai qualcosa da aggiungere?
No, direi che il più è stato detto. Ripeto, non ci resta credo che augurare successo alla mobilitazione in questo momento in corso in Nigeria, anche perché ecco, quello che mi verrebbe da aggiungere è che sarebbe non solo in controtendenza rispetto a quello che sta avvenendo in Nigeria, ma una vittoria di questo genere potrebbe rilanciare un protagonismo delle classi subalterne in tutto il continente. E teniamo conto che se ne parla poco e arrivano da noi ben pochi reportage, ben poche notizie su quello che avviene, ma movimenti di popolo variamente configurati, da quelli più esplicitamente di classe a quelli degli studenti, a quelli di popolazioni che rifiutano la costruzione di grandi opere, che progettano di espellerli dal proprio territorio e via dicendo, sono in corso da più di 10 anni in tutto il continente africano, anche nella cosiddetta Africa nera, dal Senegal all'Etiopia, dalla Nigeria al Ghana, dalla stessa Costa d'Avorio, eppure il tutto poi si è intersecato con una guerra civile di dimensioni spaventose, fino ovviamente al Sudafrica e a paesi come il Kenya o l'Uganda o la Tanzania, di cui sentiamo parlare qui in Europa più come mete turistiche che non per la loro realtà, ma è in corso una partita di dimensioni continentali per decidere quale sarà la forma dello sviluppo che assumerà l'Africa nei prossimi decenni. Quindi una vittoria in Nigeria, lo stato più popoloso dell'Africa e in qualche misura anche lo stato più ricco, ovviamente darebbe un senso per noi assolutamente positivo agli avvenimenti nel corso dei prossimi anni.
Benissimo, grazie Stefano per il tuo